Ciao a tutti, bentornati. Questo è l'episodio 14, un nuovo episodio di Esoterismo e Conoscenza al Confine, il mio podcast principale. Sono Luca Ronchi e spero il vostro preferito. Bene, prima di iniziare vi ricordo i miei prossimi eventi. Questa domenica, quando uscirà l'episodio, 25 settembre, sarò presente a Piacenza per un evento speciale, Piacenza Esoterico, un evento unico nel suo genere che non è mai stato probabilmente proposto, quindi se siete liberi, anche se non siete vicinissimi, venite perché è una città tutta da scoprire che ha un sacco di cose interessanti. Per info li trovate sui miei social o mi scrivete una mail a lucaronchiconsulente@hotmail.com, poi vi dirotto all'organizzatore. Bene, allora torniamo, quindi puntata, anzi scusate, altro evento. A partire dal 7 ottobre ci sarà un corso di tarocchi che potrete seguire in presenza presso Centro Olistico Erba che diventa Essenza a Moncalieri, provincia di Torino, o anche in diretta, quindi la riprese di ciò che sta avvenendo in aula, online, quindi anche direttamente da casa vostra, quindi se non abitate vicinissimo potete seguire il corso. Poi ne farò un altro a novembre, weekend, sabato e domenica, poi ve ne parlerò più avanti. Bene, veniamo allora alla tematica del giorno. Continuiamo il nostro viaggio sulla dove ragioniamo un po' su quella cosa complessissima che è il tempo, ecco, creando dei ponti e delle connessioni con la lettura dei tarocchi in particolare. Appunto farò anche degli eventi a breve su questo, perché è una tematica che mi interessa molto, mi piace molto, e ha delle forti connessioni con la natura, ecco, della realtà, perché per leggere le carte o per ricevere, diciamo, il messaggio delle carte, ecco, bisogna fare ricorso a tutta una serie di proprietà della realtà che sono anche poco conosciute. Non che il tempo sia uno sconosciuto, ma nelle sue proprietà più specifiche, ecco che abbiamo una conoscenza limitata dovuta al senso comune, a una certa modalità di divulgare le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, usando i tarocchi, possiamo avvicinarci a una maggior comprensione di questa proprietà. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, abbiamo terminato, ecco, abbiamo trattato tutta la puntata, che comunque è stata anche abbastanza lunga, 50 minuti mi ricordo, e adesso più o meno cercheremo di stare su questi tempi, anche meno, perché poi sono argomenti un po', tematiche un po' difficili da digerire, non semplicissime, quindi è inutile mettere troppa carne al fuoco. Appunto avevamo parlato dell'idea che, per esempio, per predire il futuro o anche il passato, si debba presupporre una natura del tempo lineare. Ecco, però questa è la, appunto, lettura che io chiamo folcloristica. Andate per strada, una fiera di paese, c'è qualcuno che vi legge i tarocchi e tendenzialmente userà questo sistema di credenze e quindi vi dirà: ti do una notizia certa sul futuro. Ma se la natura del tempo nei laboratori rivela essere qualcosa di diverso, si rivela essere qualcosa di diverso, ecco che allora noi dobbiamo regolare la modalità con cui ci approcciamo alla lettura delle carte, basandoci su un sistema di credenze espanso in questo caso. Quindi avevamo introdotto l'idea di quel punto centrale che possiamo chiamare presente, dalla quale, invece che una linea retta verso il futuro e verso il passato lineare, quindi una visione lineare, si espandessero dei coni sia nel futuro sia nel passato probabilistici. L'analogia era anche quella di una stazione dei treni dove ci sono tanti binari, ecco, e in quell'istante, quindi nel presente, si compie una scelta e si prenderà questo o quell'altro binario, che porterà a tutta un'altra serie futura di diramazioni. Quindi l'idea del tempo era anche collegata a un certo numero di scelte. Vi avevo fatto l'esempio del film Sliding Doors, famosissimo, che però creava due futuri, ecco, due binari diversi, basato su una singola scelta, potremmo dire, un singolo evento che dava luogo a due futuri abbastanza diversi. Però avevamo già detto che questa cosa è una visione, va bene per il film, ma è limitata, perché questi eventi di scelta o questi eventi e basta sono infiniti in qualunque istante. Io posso prendere la scelta di andare a destra o a sinistra in una strada e poi di nuovo di andare a destra o a sinistra e così via. Quindi è una diramazione, potremmo dire ad albero, una diramazione frattale, usando un termine un po' più complesso, che porta a infinite scelte che porteranno a infiniti futuri diversi. E quindi questo cono, più o meno probabili, certo, e questo in parallelo con l'idea, non affronteremo, ma se sapete qualcosa circa fisica quantistica, degli orbitali, ecco, quindi delle, nuvole di probabilità di posizionamento di una certa particella. E avevamo già detto, questo è un concetto abbastanza semplice, ogni posizione di una data particella corrisponde poi a una configurazione macroscopica materiale, quindi a una situazione diversa. Per cui postulando infinite possibilità di scelta, si postulano infinite possibilità di futuri che sono esistenti, che sono... questo l'avevo definito come un hot topic in fisica, se ne parla. Era già stato ipotizzato quale interpretazione degli esperimenti di fisica quantistica, cioè interpretazione si intende, famosa quella di Copenaghen, ciò che i fisici pensavano volesse dire o avesse importanza per la comprensione della vera natura della realtà, circa gli esperimenti, i risultati degli esperimenti che erano stati fatti in quegli anni. Ora, la fisica moderna, nella maggior parte dei casi, a livello di ufficialità o di establishment, ha tagliato, come dire, ha cercato di eliminare, ma non ci riesce purtroppo per loro, l'idea che queste scelte siano effettuate dalla coscienza. Perché dicono che non serve la coscienza? Perché, ad esempio, questa scelta può essere effettuata anche da una particella, per esempio, un oggetto, una telecamera. Quindi per loro, visto che la coscienza ce l'hanno solo le persone, gli uomini, allora ecco che la coscienza viene eliminata e basta uno strumento, e quindi lo chiamano effetto dell'osservatore. Ma capite benissimo, basterebbe un semplice ragionamento filosofico. Purtroppo questi strumenti, mentre nell'antichità venivano insegnati contemporaneamente, famoso Aristotele, filosofo che quindi usava la logica razionale per dedurre sistemi metafisici, adesso la scienza è diventata solamente induttiva, quindi pensa di poter ragionare sui sistemi partendo semplicemente dall'empirismo e non riesce neanche ad interpretarli. E allora basterebbe semplicemente l'utilizzo di una logica deduttiva per dire: ma non è che forse la visione di coscienza che stiamo, perché se parliamo di coscienza come attività cerebrale, allora potrei essere anche d'accordo, ma se invece di attività cerebrale stiamo parlando di coscienza, ecco, dovremmo chiederci appunto qual è la definizione di coscienza. Allora, metafisicamente potremmo benissimo dire: e se invece tutto avesse coscienza, allora ecco che gli esperimenti e l'effetto dell'osservatore non avrebbe nessuna contraddizione interna, in quanto anche una mera telecamera sarebbe un osservante. Infatti, vi avevo già detto che l'interpretazione di Copenaghen, che diceva che su un pianeta, andiamo in cose un po' complesse, però anche sentirle è sempre utile. Ovviamente, come sapete, nei miei corsi, nelle mie lezioni private, per singoli e gruppi, ecco, scendiamo più nel particolare, facciamo tutta questa parte di fisica che è molto importante, di comprensione, ecco, dei sistemi di fisica. Ecco, non è fisica come ovviamente si fa a scuola, ma una comprensione filosofica della fisica, di quello che si impara nei laboratori. Ecco, allora quello che viene fuori è che le cose sono state scoperte, le cose le sappiamo già, il problema è la volontà di interpretazione. Quindi la fisica moderna vuole escludere l'idea di una coscienza universale, quello che adesso per esempio si chiama panpsichismo, che è una teoria di fisica. Anche questo è un hot topic che sta venendo molto trattato, e sempre più scienziati di mente aperta si stanno schierando in questa direzione, cioè dire: va bene, siamo noi che creiamo un solco tra che cos'è la coscienza e che cosa non è la coscienza, ma è una delimitazione arbitraria che poi non ha riscontro in laboratorio, perché esistono ad esempio esseri unicellulari dotati, tramite prove di laboratorio, che sono in grado di trasmettere informazioni ai propri vicini, di memorizzare un labirinto, di memorizzare i pericoli, eccetera, eccetera. E li definiamo dotati di protocoscienze. Allora vedete che è un problema di termini: protocoscienza. Che differenza c'è tra la protocoscienza e la coscienza, se un essere unicellulare è in grado di fare memorizzare un labirinto esattamente come farebbe un topino? nelle stesse condizioni. Vedete che le linee sono tirate da volontà, da sistemi scientisti che decidono cosa è giusto e sbagliato a priori, visto che l'idea che tutto abbia coscienza, come pensavano gli antichi, non è accettabile nel nostro sistema di credenze moderne, allora si guarda dall'altra parte, si fa finta di niente, ci si aggrappa a interpretazioni o addirittura mere formalità, semplicemente dicendo la coscienza è questo, questa non è coscienza, alla semantica, ecco, usando delle definizioni, ma non andando nel profondo delle cose. Allora, i padri della fisica quantistica, nella maggior parte dei casi, avevano capito che c'era qualcosa di più profondo, ecco, la scuola di Copenaghen limitava, ecco, l'idea, assegnando addirittura, pensate loro assegnavano il potere della coscienza e quindi dicevano, cioè assegnavano la coscienza all'essere umano e quindi dicevano che se su un pianeta, non, quindi proprio il contrario di quello che sta facendo adesso l'interpretazione di adesso l'effetto dell'osservatore, loro dicevano che l'osservazione la poteva fare solo un essere umano e quindi se su un pianeta cadeva un albero, non c'era un essere umano a guardarlo, l'albero e il pianeta non esistevano. Quindi vedete che l'interpretazione non è sempre stata, pur essendo limitata, necessariamente quella di adesso. Ora, quando ci si è accorti che anche la strumentazione poteva fare da osservatore, una parte ha scelto la parte scientista di togliere l'idea di coscienza, e quindi meramente un effetto strumentale, eccetera, eccetera, o un qualcosa che osserva e registra un effetto microscopico e lo rende visibile nel macroscopico, ma molti fisici, fortunatamente, avendo il coraggio di pensare fuori dagli schemi, hanno iniziato a vederla diversamente, quindi ad assegnare una coscienza universale, proprio l'idea del panpsichismo che sta prendendo, vi ripeto, molto molto piede, anche perché iniziano ad entrare i filosofi della scienza nel dibattito scientifico, ecco, una situazione che sta cambiando negli ultimi anni e devo dire anche molto soddisfacente, infatti portano interpretazioni dei dati scientifici fuori dagli schemi mentali scientisti, perché gli scienziati nella maggior parte dei casi non hanno una formazione filosofica, e quando arriva il filosofo sa interpretare i dati meglio, non saprà fare gli esperimenti in laboratorio, non saprà fare i calcoli, ma saprà ragionare sui risultati spiegati dagli stessi scienziati, quindi saper dire che cosa vogliono dire quei dati. E tra i due, poi questa sarà motivo di una puntata dell'altro mio podcast, dove ragioniamo, prendiamo una tematica e ci ragioniamo sopra, sono riflessioni filosofico-esoteriche, dove metterò proprio a confronto la possibilità che ha la filosofia di ragionare sulla scienza e la possibilità che hanno gli scienziati, direi già lo scientismo, sui dati scientifici, per vedere chi ha, come dire, il primato nell'interpretazione, perché noi diamo per scontato che sia lo scienziato la persona più adatta ad interpretare i dati scientifici, ma attenzione, lì ci sarà molto da dire, sarà molto interessante. Allora, torniamo però alla nostra idea di tempo e ai nostri tarocchi. Allora, questa idea di scelta, abbiamo usato l'analogia di scegliere il binario del treno, abbiamo usato l'analogia del film Sliding Doors, eccetera, eccetera, ma abbiamo espanso, quindi una scelta continua, infinita, che porta a diramazioni infinite. C'è una carta nei tarocchi che ha questa valenza, oltre al già citato nello scorso episodio Matto, che decide partendo da una base di totale inconsapevolezza, infatti noi non ci accorgiamo normalmente degli atti di osservazione che portano a queste conseguenze infinite, e quindi percepiamo la linearità del tempo, o pensiamo di percepire la linearità del tempo, in realtà è un'interpretazione, abbiamo visto. Il matto però sceglie di andare a destra o a sinistra, si farà guidare dall'istinto, si farà guidare dal caso, si farà guidare da dove lo porta, dove viene spinto dal cane che lo sta spingendo dietro, nei tarocchi di Marsiglia, eccetera, eccetera. Ma comunque sceglie. C'è una carta però che ha una valenza di scelta ancora più forte, una scelta consapevole, si chiama la carta dell'innamorato. Anche se apparentemente il nome della carta porta lontani dall'idea di scelta, ecco, osservandola c'è una figura al centro, la conoscerete sicuramente perché poi anche nelle varie tipologie di mazzi la tematica è sempre la stessa, c'è una figura al centro che viene tirato da due altre figure. Sembra una scena legata, per esempio, a un matrimonio. Il personaggio centrale è lo sposo che ha di fianco un amante oppure la madre, la suocera che lo tira in una direzione e poi la sua futura consorte dall'altra parte che lo sta tirando. Quindi un qualcuno che è preso dalle scelte, che si fa trascinare dagli eventi, che deve scegliere ma non sa ancora farlo, eccetera, eccetera. Qui ci sono tutte le interpretazioni simboliche molto interessanti. Diciamo, l'idea metafisica di questa carta è l'iniziare a scegliere consapevolmente, in questo caso innamorato, quindi è una scelta votata non tanto dalla comprensione dei meccanismi, ma da una istintualità che inizia ad aprirsi a un movimento, ecco, dovuto all'amore, ecco, innamorato giustamente, e quindi fare le cose con amore, fare le cose con trasporto, fare le cose istintivamente, ma seguendo anche il piacere della vita e quello che ci viene dall'interiorità, ecco, un'interiorità un po' meno istintiva rispetto a quella del matto e che inizia a essere autoconsapevole di certi meccanismi, per esempio, di essere mossi verso le cose che si amano e non l'essere mossi verso ciò che non amiamo. Questa tematica esoterica riprende un po' l'idea della upsilon pitagorica. La upsilon pitagorica è la differenza tra un cammino di virtù e un cammino di non virtù, sempre dovuto a un forte atto di scelta. Ora, questo forte atto di scelta, noi ne abbiamo già parlato perché nei tarocchi è molto importante perché la scelta comporta una presa di coscienza delle problematiche che sono la base delle domande che si fanno normalmente le carte, che possono essere anche lavoro, amore, eccetera, eccetera, cose solo apparentemente banali. Io nelle letture assolutamente rispondo a tutte le domande perché non c'è nessuna domanda banale, perché ogni domanda, anche apparentemente banale, nasconde, ecco, più o meno nel profondo, una tematica molto sentita e importante per la persona, che poi se dispiegata, grazie anche alla saggezza delle carte, ecco che delle coscienze che stanno dietro le carte, ecco che inizia a prendere una forma che poi sarà proattiva e pedagogica per la persona. Allora, la comprensione che già ecco che abbiamo affrontato, ecco, l'idea di questa comprensione del proprio cammino, che abbiamo già trattato anche nell'altra puntata, con l'idea di scelta, l'idea di infiniti potenziali futuri che possono diventare questo o quello in base alla scelta del presente. Fatta dal consultante, ecco che può avere, come abbiamo detto, una sua realtà fattuale se il tempo è fatto in un certo modo, altrimenti sarebbe solo un nostro sogno, una nostra speranza che però non avrebbe possibilità nella realtà dei fatti. Considerate anche che questa comprensione della natura del tempo va a risolvere anche la millenaria disputa tra libero arbitrio e destino, perché se ci ragionate un attimo, l'idea che io ho infinito libero arbitrio oppure un destino già scritto, sta sempre dentro la categoria di tempo lineare, cioè se quel futuro mi dovrà per forza capitare e io per forza arriverò lì, lettura dei tarocchi lineare, cioè nel punto X1 del presente, io potrò dedurre in base ai poteri del cartomante il futuro X, che sarà sempre quello. Io al massimo potrò o conoscerlo o non conoscerlo e tutti i gradi di grigio in mezzo, conoscerlo molto bene, eccetera, eccetera, in base per esempio alla distanza nel tempo o alla bravura del cartomante, ma comunque quella cosa mi accadrà. E quindi c'era l'idea del destino, io ho il destino di dover fare questa cosa. C'era giustamente chi rifiuta questa idea di destino, io voglio il libero arbitrio, non voglio vivere adesso in una vita che alla fine finirà per forza così, io non posso farci niente. Allora, capite che questa cosa qua può accadere solo se abbiamo una visione del tempo lineare, perché le sfere di probabilità del cono del tempo, del ventaglio del tempo, fanno sì che ci siano eventi più probabili che potremmo vedere anche come destino, ma possono essere sempre cambiati, evitati, modificati, trasformati in base alla singola scelta del momento, negli infiniti momenti che ci sono tra il presente e quello specifico momento del futuro. Capite che non ci può più essere l'idea di libera scelta, predestinazione, destino, eccetera, eccetera, se il tempo non è lineare. Quindi vedete che è sempre un problema di sistema di credenze. Se noi miglioriamo il sistema di credenze, ecco che dispute millenarie, guardate che questa è una disputa millenaria, è stata trattata un po' da tutti, ecco. Noi eravamo ancora in una logica quantistica di infiniti potenziali, infinite possibilità, futuro, passato, eccetera, eccetera, eccetera. Si ragionava con un sistema di credenze limitato. Ora, fortunatamente, sappiamo che le cose sono diverse, quindi dobbiamo iniziare a ragionare in termini quantistici. Questa cosa piano piano permeerà sempre di più nel senso comune, inizieremo a vedere sempre di più le infinite possibilità. E considerate che le infinite possibilità, in ogni scelta, negli infiniti momenti, apre a una visione del mondo molto meno claustrofobica anche per il futuro dell'umanità in questo momento specifico molto cupo. Certamente tutto potrà diventare più cupo se le scelte fatte in ogni singolo momento da ogni singola persona a livello collettivo, singolo e collettivo, saranno scelte che andranno verso un binario ben preciso e si rinforzerà. Quindi pensate anche qui, se io faccio scelte infinite in ogni singolo momento, ecco che se una cosa si dimostrerà, si rivelerà nel futuro esattamente come l'avevo preventivata, quindi seguirà una certa linearità, è semplicemente perché io in ogni singola scelta, in ogni singolo momento, ho reiterato volontariamente, rinforzato quel singolo futuro che poi vivrò. Quindi questo lo fanno vedere bene le carte, si dà l'enfasi sulla scelta del momento. Quando si fa una scelta forte e quindi si cambia addirittura binario, non diramazione, si salta proprio quantisticamente su un altro binario. Si fa un salto quantico, il futuro cambia drasticamente, mentre quando il futuro è quello, e questo è anche quello che vi dicevo l'altra volta della spada di Damocle, se io faccio una lettura dove trasmetto alla persona l'idea che quella cosa gli deve per forza succedere, succederà quella cosa, ma non per quello che pensa il cartomante in quel caso e anche il consultante, cioè perché il futuro sia lineare, quindi semplicemente il cartomante doveva succedermi una cosa brutta, il cartomante mi ha detto semplicemente la verità, ma perché quella persona ha scelto continuamente di aderire a quella data visione del futuro. Questo ha risvolti anche, per esempio, in medicine alternative come quella ameriana, ecco, ad esempio, no? Dove comunicare. Sono sempre ambiti delicati, ovviamente, salute, eccetera, malattie, ambiti delicati, ma si dice che nel momento in cui si comunica alla persona una certa malattia, ecco che si sta dando una condanna, perché quella persona avrà sempre in testa l'avere quella malattia e quindi di tutti gli infiniti possibili futuri dove c'è anche la guarigione, ecco va a scegliere proprio, inconsapevolmente, certo qui vi ripeto i discorsi, soprattutto per chi è afflitto dalla malattia, sono molto difficili, però bisogna anche dire che se la realtà è fatta in un certo modo non bisogna neanche avere paura di applicare questo sistema a tutto ciò che ci succede nella vita e quindi anche alle malattie, nella sfera delle possibilità, proviamo a, come dicono, come dice gente ben più famosa di me, facciamo finta che sia così. Ecco, però oggi volevo, ecco, spostare, anche se è sempre collegato là, il ragionamento, ecco, su alcune specifiche proprietà del tempo che stiamo comprendendo ancora di più, che sono sempre legate alle carte o nelle carte si possono vedere o che possono diventare la base per la lettura di carte. Come sapete sempre, chi mi sta ascoltando per la prima volta, io uso sistemi, misteri, sistemi esoterici, misteri, fenomeni poco compresi, eccetera, eccetera, come espediente per parlare in maniera più approfondita o in maniera più particolare, ecco, di proprietà. Quello che chiamo conoscenza al confine, ecco di sistemi che sono un po' poco conosciuti, che non sono di facile accesso, eccetera, eccetera. Quindi stiamo usando i tarocchi adesso per indagare un qualcosa di poco conosciuto, cioè la vera natura del tempo. Allora, quando si va a ragionare più che sullo spazio, perché certo il cosmo può sembrarci infinito. Anche spaventarci la grandezza dello spazio, immaginiamoci adesso di prendere un'astronave e di viaggiare per il cosmo. E uno dice, mamma mia, solo ho visto una foto, ho visto un filmato, un documentario divulgativo dove facevano uno zoom fuori dalla Terra e pian piano si zoomava sul sistema solare e poi sulla galassia. E uno dice, mamma mia, già la galassia è grandissima, ho sentito che è fatta di centinaia di miliardi di stelle. Tutte addirittura, tutte, alcune più grandi del Sole, eccetera, eccetera. Poi lì c'è tanto da dire perché più in realtà le stelle sono grosse, più sono, come dire, meno energetiche, ecco, potremmo dire. Quando invece implodono, ad esempio la famosa nana bianca, ecco, che è mo molto piccola, però è energetica, potremmo dire. Vabbè, a parte queste proprietà, comunque 400 o quante sono miliardi di stelle nella nostra galassia sembrano già tantissime, miliardi di stelle che poi hanno dentro ognuna pianeti, quindi miliardi di pianeti e le loro lune, eccetera, eccetera. E poi hanno zoomato fuori e questa galassia diventa come un pianeta all'interno di questa stessa galassia, cioè nel nostro cosmo ci sono miliardi, miliardi, miliardi di galassie che hanno dentro miliardi, miliardi di stelle e quindi miliardi, miliardi di pianeti. E questo non basta, è ancora più grande, le distanze stellari sono incredibili. E poi noi abbiamo aggiunto anche l'idea che sì, l'universo è gigantesco, ma se noi postuliamo realtà parallele, vuol dire che ogni realtà parallela è dentro uno di questi universi apparentemente infiniti. Pensate adesso addirittura che stanno postulando che è uscito la ricerca proprio pochi giorni fa, l'interno di ogni buco nero, quindi ce ne sono miliardi nella galassia, probabilmente al centro di ogni galassia almeno c'è un buco nero, ma hanno visto che buchi neri sono anche a grappoli nel centro delle galassie, in più sono sparsi dentro la stessa galassia, perché è il destino di quasi tutte le stelle, e quindi il centro della galassia ha grappoli di buchi neri. Dentro ogni buco nero probabilmente c'è un universo. E quindi addirittura alcuni pensano che noi siamo posati sulla superficie di un buco nero all'orizzonte degli eventi, quella regione. E quindi siamo, questo è stato postulato perché siamo in una realtà olografica, eccetera, eccetera, poi toccheremo anche queste tematiche. Noi stessi siamo ciò che c'è in superficie su un buco nero, quindi tutto il nostro universo è contenuto all'interno di un buco nero. Se considerate che noi facciamo parte di, cioè nel nostro universo ci sono miliardi di buchi neri, ecco, immaginate che ogni miliardo di buchi neri ha dentro un universo che è fatto di miliardi di altri buchi neri, miliardi di stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Già questa prospettiva è una prospettiva vertiginosa, perché uno poi si inizia a fare domande, ma allora c'è vita? Ma chi è che ha fatto una roba così grossa, eccetera, eccetera? E comunque davanti a queste all'essere gigante, ecco, di queste strutture e numericamente quasi infinite, ecco che l'uomo si sente molto piccolo e molto impotente, molto poco importante. Questa purtroppo è la visione scientista di adesso, che fa finta, come vi dicevo prima, di togliere il valore della coscienza. Ora, certo che l'uomo si sente una formichina in mezzo a un universo infinito, freddo, che non si accorge di noi. Non è così, fortunatamente i sistemi esoterici lo spiegano bene e la scienza piano piano ci sta arrivando quando non è scientista e apre le orecchie e inizia a ragionare, spesso grazie anche e soprattutto sempre di più fortunatamente grazie a un approccio filosofico o a stessi filosofi. Ma se lo spazio vi sembra spaventoso, iniziate a pensare al tempo, perché questa è la cosa che mi ha sempre colpito di più. Perché quando noi viaggiamo nello spazio, non stiamo viaggiando nello spazio. Questo da Einstein in poi, quindi ancora prima della fisica quantistica. Ma stiamo viaggiando in una struttura, in una matrice che si chiama spazio-tempo. Non stiamo viaggiando nello spazio, non c'è lo spazio, c'è lo spazio-tempo, che è un'altra cosa, anche se noi operativamente ragioniamo per spazio. Cos'è lo spazio-tempo? Anche se noi ci muoviamo sul pianeta Terra, e quindi io cammino sulla Terra, posso fare il giro della Terra, ecco, io comunque sono sopra un pianeta che sta viaggiando nello spazio e ha una certa velocità, rispetto agli altri enti che ci sono nello spazio. Visto che Einstein ha scoperto la costante della velocità della luce, che è sempre quella e non può variare, se abbiamo una costante del genere nell'universo, tutto il resto è relativo rispetto a questa costante. E quindi il nostro movimento non può essere considerato solo nello spazio. Adesso sto cercando di farla semplice e mi perdonerà chi ha una comprensione, ecco, anche più approfondita di me a livello di teoria relativistica. Ci muoviamo nello spazio, ma non possiamo prescindere, ecco, dato l'esistenza di C, della costante C, che è sempre uguale, nel essere relativi a questa costante, quindi ogni movimento nello spazio è anche un movimento nel tempo e quindi è un movimento nello spazio-tempo, non si possono distinguere. Pensate che l'apparente contraddizione del viaggiare nello spazio-tempo è che tutti noi, in realtà, chiunque, sempre, viaggia a velocità della luce nello spazio-tempo. Non si può, trovate un sacco di, se vi interessa, scrivete, viaggiamo tutti alla velocità della luce. Su YouTube, che ci sono le interessanti dimostrazioni di questa cosa. Ecco, vedete come cose già conosciute a livello scientifico non permeano nel senso comune. Perché già solo questa cosa qua sarebbe molto interessante. Come viaggiamo tutti alla velocità della luce? Ma non è vero. Il farsi questa domanda porterebbe ad approfondire l'idea di relatività, che già ci farebbe tremare. Abbastanza, senza introdurre la fisica quantistica, ci farebbe tremare la terra sotto i piedi, perché che se poi si va a cercare di comprendere questa proprietà, cioè viaggiamo tutti alla velocità della luce nello spazio-tempo, ecco, attenzione, perché se no noi ci immaginiamo di viaggiare alla velocità della luce come la vediamo noi, 300.000 km al secondo, non è così, nello spazio-tempo però sì, viaggiamo tutti alla velocità della luce, non si può viaggiare meno della velocità della luce. Nella versione, diciamo, nella interpretazione della velocità spaziale, allora la luce viaggia come costante. E allora pensate che cosa incredibile, no? E uno dice: ma che c'entra questo con i tarocchi? C'entra tanto, perché l'idea che noi abbiamo affrontato del tempo nella sua natura, ecco, visto che il tempo è una costante che dipende dalla velocità della luce, noi dobbiamo capire che cos'è questa velocità della luce per capire che cos'è il tempo. Allora, già abbiamo introdotto l'idea di spazio-tempo. Allora, pensate questa cosa, un'altra cosa incredibile. Se noi facciamo finta di essere un fotone, particella non dotata di massa, che quindi viaggia alla velocità della luce, tutto ciò che ha massa non può arrivare alla velocità della luce. A meno che non abbia massa infinita. Se noi diventiamo un fotone, ecco, immaginate che il fotone, noi percepiamo che il fotone viaggia, perché la luce dal sole ci mette dei minuti. È vero che va velocissima, non è velocità infinita, è una velocità di tot. Quindi, se le distanze sono di tot, tant'è che le stelle che sono molto lontane da noi ci mettono anni luce ad arrivare, miliardi di anni luce, quindi la luce è veloce, ma non è così veloce. Ma questo è il fatto che noi percepiamo del tempo per cui la luce ci mette ad arrivare qui, è una proprietà relativa al nostro punto di osservazione. E allora, quando uso questi termini, vedete che c'è una correlazione: punto di osservazione, e relativismo, eccetera, eccetera. Sempre l'idea della scelta collegata con la scelta nei tarocchi, il punto di vista particolare, eccetera, eccetera, che abbiamo già trattato. La luce, ecco, se noi vedessimo questo viaggio, prendiamo il viaggio dalla Terra, dal Sole alla Terra. Per il fotone non passa nessun tempo perché viaggia alla velocità della luce. Cioè, questo viaggio che noi osserviamo come durare, se non erro, 9 minuti, 6-9 minuti. Ci mette un po' di tempo, non è così istantaneo, okay? La Terra è abbastanza lontana dal Sole. Per il fotone è un tempo pari a zero, perché viaggia alla velocità della luce, cioè il fotone non si accorge, voi immaginate che il fotone sia, immaginiamo, viaggia, è come se fosse in una sua astronave fatta di se stesso, dice vabbè, allora ok, devo andare sulla Terra, va bene, ci metto 6-9 minuti, allora. Timer, ok, tra 6 minuti sono lì. No, la luce non viaggia, la luce è, la luce esiste. Tutto ciò che cambia, così lo potete vedere, immaginatevi che la luce sia l'unico punto fermo dell'universo, cioè quello specifico fotone, e invece è ciò che c'è intorno a lui che cambia, cioè la Terra che in realtà si avvicina a lui. Arriva a lui la Terra. Ma se il tempo per il fotone, ecco, noi così lo visualizziamo comunque col tempo, cioè il fotone sta fermo e È un po' quell'effetto, no, quando fanno vedere nei film che un'astronave accelera velocissima e l'astronave sembra ferma intorno, quando nei film di fantascienza c'è velocità luce e allora si vede quella deformazione tutto intorno, ecco, e sembra quindi che lo spazio venga incontro alla navicella che è più o meno ferma sostanzialmente, dentro la navicella sembrano essere fermi, ecco, qualcosa del genere, ma in ogni caso noi stiamo vedendo questa cosa come tempo. Cioè, va bene, il fotone sta fermo e gli si sta avvicinando in un tot di tempo la Terra, perché c'è la distorsione de de dello spazio, eccetera, eccetera. Ma non è neanche così, perché dal punto di vista del fotone, se è zero, zero vuol dire che è già lì. E dove sta? La Terra sta già lì, ma come? Cioè, c'è il Sole lì e la Terra sta già lì. Allora, provate a impersonare il fotone. Per il fotone che viaggia a velocità luce, cioè che il suo tempo è zero, tutto l'universo gli sta intorno, istantaneamente. Allora, noi dicevamo, dove sono queste realtà parallele? Queste realtà parallele sono, boh, sono qua. Sono di fianco a me adesso. Dove sono? Non lo so. Sono qui. Sono configurazioni diverse degli elettroni. Allora, il fotone è fermo nel tempo. E ha tutto l'universo a sua disposizione istantaneamente se noi immaginiamo di essere un fotone, perché il fotone è e basta. Pensate, la cosa ancora più assurda, questo però per introdurlo dovremmo parlare dell'idea delle apparenti velocità superluminali, i buchi neri, eccetera, eccetera, avvicinamento allo spazio-tempo, i wormholes, eccetera, 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 perché si potrebbe andare anche al di là di questo. Cioè noi potremmo addirittura ipotizzare che esista solo un unico fotone in tutto l'universo che va a velocità infinita e impersona man mano tutti i fotoni dell'universo. Se un qualcosa viaggia ha la possibilità di manifestarsi in tutto l'universo a velocità utilizzando dei wormholes, cioè teletrasportandosi sostanzialmente, potrebbe essere sempre lo stesso fotone. Oppure potremmo dire addirittura che anche le particelle, tutte le particelle dell'universo sono la stessa particella che viaggia a velocità infinita. Però per questo bisognerebbe parlare approfonditamente di fisica quantistica, entanglement quantistico, wormholes, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, perché vi sto facendo tutta questa puppurri di cose che a un certo punto, come dire, confondono anche, ecco, un po' caotico, ecco. Ma il caos in questo caso è molto bello, vedete come sono sempre frizzante. L'altra volta mi è arrivato qualche feedback, qualche complimento di essere abbinato come a una specie di spritz, di qualcosa di effervescente, no? Perché è bellissimo, cioè, vedete, la luce viaggia a velocità infinita e tutte le componenti, anche materie, che potrebbero essere la stessa che viaggia a velocità infinita tramite i wormholes, eccetera, in tutto l'universo, e quindi c'è una sola particella. Queste sono deduzioni, ecco, da scoperte che sono state fatte di fisica, che applicate all'idea dell'identità del nostro cosmo e l'identità dell'essere umano all'interno di questo cosmo. E allora vi faccio un esempio con il film Interstellar. C'è una scena nel film, i film sono molto belli in questo perché in maniera semplice ci fanno ragionare, tra le varie cose incredibili che ci sono nel film, una di quelle anche più semplici e più sottovalutate è l'idea che per la relatività, cosa succede? I personaggi vanno su un pianeta e devono andare a recuperare un altro astronauta che era, la sapete un po' la storia, se non l'avete visto non c'è problema, tanto. Un film di fantascienza molto bello, molto particolare, dove la missione è quella di trovare una nuova casa per la Terra che sta morendo, eccetera, eccetera, e la missione è quella di andare a recuperare uno di questi astronauti su un pianeta. Allora lasciano la loro astronave in orbita, poco fuori dal pianeta, e c'è una particolarità. Il tempo sul pianeta, cioè ogni ora che passa sul pianeta, sono 20 anni per il posizionamento cioè dove è posizionata l'astronave. Tant'è che loro quando tornano ci mettono, a causa di un incidente, ci mettono molto tempo, cioè varie ore, a terminare questa missione. Poi si scopre che l'astronauta era morto. Quando tornano, il collega che era rimasto sull'astronave, sono passati 20 anni, è invecchiato. Ecco, questo è un caso un po' estremo, però è una proprietà ben conosciuta, è quello che si chiama, per esempio, paradosso dei gemelli, cioè l'idea che se due gemelli nati nello stesso giorno, uno di questi fa un viaggio interstellare, quando tornerà, quindi a velocità interstellari, andando più veloce, potremmo dire, rispetto al tempo della Terra, il tempo sarà passato diversamente per i due. Immaginiamo per esempio che uno abbia una navicella che approssima la velocità della luce, ecco che il tempo per lui non sarà quasi passato, mentre sulla Terra sarà passato. Allora pensate, è qui la cosa incredibile, cioè noi immaginiamo di viaggiare nello spazio e per esempio ci metto un tot di tempo per arrivare da qui a un altro pianeta e certo passa tanto tempo, però poi l'astronave arriverà su quel pianeta, tornerà indietro e il tempo passato sarà uguale al tempo del viaggio. Anche applicando questa idea della relatività, del paradosso dei gemelli, le cose ci sembrano comunque, come dire, lineari. Ma allora ragioniamo un attimo. Invece, se noi andiamo nello spazio, ci stiamo muovendo nello spazio-tempo, ciò che noi immaginiamo come un pianeta che sta là fuori, che vediamo anche qui con il telescopio, a parte l'idea che la luce ci arriverà molto tempo dopo, quello lo sanno più o meno tutti perché la luce viaggia a velocità fissa e quindi una stella lontana miliardi di anni luce, io non vedrò quella stella ma vedrò la luce di quella stella, la stella potrebbe essere anche esplosa. Ma non è solo questo, l'idea proprio di come sta passando il tempo, cioè se c'è un altro pianeta, prendete per esempio lo stesso Marte. Marte, se non erro, l'anno marziano dura 666 giorni, una roba del genere, un numero X. Vuol dire che il tempo percepito da un abitante di Marte, che è un nostro vicino, è diverso dal nostro tempo. Cioè un anno terrestre, visto che il tempo si misura relativamente a un altro corpo celeste, in questo caso al Sole, alla rotazione intorno al Sole. Ogni pianeta è come un'entità a sé, è come una bolla, cioè io vado ad abitare su Marte e lì un anno sono 666 giorni, cioè un periodo di rivoluzione, che cos'è l'anno? Un periodo di rivoluzione di giro intorno al Sole di Marte e dura diversamente, quindi vuol dire che se già stabilissimo una colonia su Marte il tempo sarebbe diverso, il tempo è la percezione dello stare qui. Allora noi abbiamo ragionato, ecco, immaginatevi, sono passati 65 milioni di anni dalla morte dei dinosauri, ma 65 milioni di anni rispetto a cosa? 65 milioni di anni della Terra che gira intorno al Sole. Ma se su un altro pianeta, per esempio, gli anni passano diversamente, ecco che la nostra idea, per esempio, che su quel pianeta, qualcosa sia successo 65 milioni, immaginate i dinosauri su un altro pianeta, 65 milioni di anni fa, decade. Cioè ogni pianeta ha una sua sfera del tempo, una bolla del tempo diversa dalla nostra. Quindi la nostra idea di viaggiare nello spazio e immaginare che, per esempio, immaginiamo che tutti i pianeti abitati, su quei pianeti si stia svolgendo la vita, ecco, e quindi io potrei immaginare di essere in contatto con un essere su un altro pianeta, gli telefono, eccetera. Ma la sua percezione del tempo e di quello che è l'universo è completamente diversa in base al periodo di rivoluzione del suo pianeta intorno alla stella, che però la stella gira intorno anche ad altri assi. C'è, per esempio, l'idea delle stelle binarie, che girano intorno all'altra, ma comunque il sistema di riferimento delle stelle è il centro della galassia, quindi si può parlare di tempo di rivoluzione intorno al centro della galassia, ma anche le galassie girano intorno a delle galassie. Quindi tutto ciò che noi vediamo fuori nello spazio ha un sistema di riferimento del tempo che non ha la durata del tempo terrestre. Talmente diverso e talmente particolareggiato in ogni bolla di tempo, chiamiamola, che alla fine possiamo dire che il tempo, sostanzialmente, come si è scoperto in laboratorio, non esiste. È l'idea di tempo. Se le realtà parallele sono infinite, dove sta il tempo qui? Cioè, in che linea temporale si sta svolgendo la realtà parallela, se è lì? Dov'è? Abbiamo detto non sappiamo dov'è, e allora dov'è anche il tempo di questa realtà parallela? È tutto coesistente, già quello che dicevamo prima di viaggiare, che viaggiamo tutti alla velocità della luce nello spazio-tempo. C'è un'idea di coesistenza, questo è trasmesso molto bene dalla fisica quantistica. Tempo coesistente. Ma perché vi ho fatto tutta questa spero che di avervi trasmesso l'idea, ecco, immaginiamoci proprio un viaggio nello spazio, e questo viaggio nello spazio è nello spazio-tempo, e la nostra navicella sta passando attraverso sistemi di riferimento temporali completamente diversi, che poi possiamo dire essere controllati fondamentalmente dalla gravità, cioè il fluire del tempo, questo dicono i russi, il fluire del tempo e il fluire della gravità, che è il fluire del campo sorgente, possiamo chiamarlo, del campo eterico. Sostanzialmente più la gravità agisce in un certo modo, più il tempo agisce in un altro modo, perché sostanzialmente il tempo è la posizione degli oggetti che ruotano rispetto a un sistema di riferimento, e il grado e la velocità di questa rotazione è dovuta alla gravità, sostanzialmente, che in un'idea, ecco qui stiamo andando purtroppo in complessità ancora maggiori, in un'idea di scienza di confine, conoscenza di confine, non è causata dalla massa, ma viceversa la massa è causata dalla gravità eterica, dal campo toroidale che poi genera e aggrega la massa, eccetera, eccetera. Però queste sono complessità. Vedete che più si va a fondo, più le cose diventano, come dicono gli americani, mind blowing, cioè fa esplodere la testa. Ma questo è bello, è un'esplosione della testa bella, perché usciamo, no, la nostra vita tutti i giorni e questo lo si vede anche con le carte di tarocchi che ampliano la mente, ampliano le possibilità. Questa visione del tempo che vi dicevo prima, che va applicata alla lettura delle carte, amplia la sfera di possibilità e dà più valore alla scelta delle persone. La natura delle cose si può cambiare da un giorno all'altro, lo stato delle cose, niente è un dato di fatto fino a che non c'è una scelta che porti quel dato di fatto a diventare una realtà fisica. Ma questo può cambiare da un momento all'altro, addirittura nel passato, ma no? È incredibile. E la visione che noi riceviamo anche dalla divulgazione scientifica, come ho già detto un'infinità di volte nel podcast, è qualcosa di limitato, di triste, che poi non ha, fortunatamente per noi, sfortunatamente per loro, dei riscontri in laboratori, ma anche dei semplici ragionamenti. Cioè, se noi un domani iniziassimo di nuovo a viaggiare nello spazio, capiremmo che le cose sono. Cioè, l'idea dei nostri, che hanno i nostri film di fantascienza è basata sul tempo lineare, cioè l'idea che c'è una civiltà galattica che è tutta interconnessa, magari usa delle radio interstellari, dove io comunico con l'alieno sull'altro pianeta, lo vado ad aiutare perché lì c'è l'invasione di una razza cattiva, eccetera. Ma non funzionerà mai così, perché ogni civiltà che abita su un certo pianeta avrà un sistema di riferimento temporale che è in correlazione con l'orbitazione, la gravità e la velocità di rotazione di quei pianeti. Quindi, nel momento in cui quello mi chiede aiuto e io devo andare, anche se avessi una velocità istantanea per teletrasportarmi lì, comunque il suo tempo sarebbe passato diversamente. Arriverei lì e la sua civiltà è già finita. Cioè, non ci potrebbe essere una correlazione lineare, semplicemente perché questa visione è basata su una matrice spaziale, non spazio-temporale. Ecco, allora all'interno di questa infinità di sistemi di riferimento temporali, l'unico sistema di riferimento temporale è che non ci sono sistemi di riferimento temporali, cioè che in realtà è tutto coesistente. Il flusso del tempo, questo lo spiegano bene i russi nelle teorie dei campi torsionali, è il fluire del tempo, cioè il fluire del tempo è l'increspatura vorticosa dell'energia eterica, che loro chiamano campi torsionali. In questo caso è il fluire delle cose, il fluire del tempo, ma tutto in questa matrice è coesistente, semplicemente si manifesta percettivamente come matrice spazio-temporale, come tempo in quel dato momento, a causa della scelta, ecco, di quello che poi in fisica chiamiamo collasso della funzione d'onda, in quello specifico momento, con quelle specifiche modalità. Cioè non esiste un là fuori nello spazio che noi andiamo a visitare, che noi anche vediamo coi telescopi. Noi ciò che vediamo coi telescopi, sì, va bene, c'è la relatività, quindi la luce ci mette del tempo, ma non ci inseriamo nell'idea di essere un essere su quelle cose che noi osserviamo. Noi non stiamo osservando niente nello spazio, ma stiamo osservando tutto nello spazio-tempo. Il fatto che quella stella noi la osserviamo e non ci sia più. Allora la domanda che deve sorgere è: ma esiste una realtà effettiva delle cose o è solo una percezione? Perché io quando vedo quella stella che mi manda la luce, io sto vedendo una realtà di cose, perché quella luce è una realtà, non è finzione. E allora è più vera la luce relativa che ci arriva miliardi di anni dopo, in molti casi, e va a colpire il telescopio, o è vera la realtà di quella stella che adesso potrebbe anche non esserci più, o in ogni caso è diversa? Cioè l'informazione di quella stella è la stessa cosa della stella? E se io fisicamente viaggiassi nello spazio, questa relatività di tempo, che idea mi darebbe dello spazio? Ecco, la risposta che ci stiamo dando è una coesistenza di tutte le cose nel tempo, anche quello che immaginiamo sia la nostra galassia. Cioè noi quando anche riusciremo a viaggiare, viaggeremo nello spazio-tempo e ci accorgeremo che forse la componente più importante nei viaggi spaziali, nell'idea di creare una civiltà galattica, è la componente tempo. La componente tempo. Se poi vogliamo aggiungere che l'idea che iniziano ad avere alcuni scienziati è che quando si entra in un buco nero si riappare in un'altra zona dell'universo, o molto più probabilmente in un altro tempo, o ancora più probabilmente in un'altra realtà parallela. Allora vedete che qui l'idea di che cosa c'è là fuori, di che cos'è lo spazio, di che cos'è il tempo, diventa molto più complessa e si avvicina, ecco, quello che noi vediamo fuori dalla Terra, si avvicina molto all'idea di queste infinite possibilità che noi stiamo scoprendo anche nel micromondo. C'è bisogno di una riscrizione, così come nelle carte c'è una necessità di rivedere i nostri sistemi di comprensione per poter veramente, perché poi succede, le carte hanno come scopo quello di rispondere alle domande e migliorare la vita della consultante, non di predire meramente il futuro, eccetera, eccetera. Questa idea di applicazione di sistemi che abbiamo detto derivare dalla fisica quantistica, questa visione applicata anche al nostro cosmo esteriore, ci apre un universo fatto di infinite possibilità diverse, sistemi di riferimento diversi, spazio-temporali, realtà parallele, poi aggiungeremo le dimensioni, eccetera, eccetera, e ci porta a una visione anche del ruolo dell'essere umano che non è più lineare, ecco, quello che ne deriva è l'essere umano non lineare, che è l'essere umano che può agire su un ventaglio di tempo dalle infinite possibilità, è un essere umano che ha infiniti potenziali, non è più un essere umano relegato anche nel viaggio interstellare a una linearità, ma a un'infinità di potenziali, cioè l'universo, gli altri pianeti stanno facendo la stessa cosa. Ogni punto, ogni essere, ogni atomo che c'è come abitante della nostra galassia, anche lui ha questa infinità di potenziali e di navigare all'interno di realtà parallele. Quindi pensate che noi probabilmente quando viaggiamo nello spazio-tempo stiamo viaggiando anche nelle realtà parallele. Probabilmente arriveremo nel momento in cui partiamo, il pianeta, così come lo immaginiamo come meta, è fluttuante, visto che ancora non lo percepiamo, in una sfera, in un ventaglio di probabilità che poi collasserà in una specifica realtà solo nel momento in cui noi entriamo e parcheggiamo e approdiamo fisicamente su quel pianeta. Probabilmente questo è anche il modo con cui le civiltà interstellari vedono o percepiscono o pensano o ipotizzano o effettivamente vivono, ecco, poi tratteremo anche di ufologia, eccetera, eccetera, la nostra Terra, il nostro pianeta Terra, la nostra bolla spazio-temporale chiamato pianeta Terra, in tutte le sue linee temporali. Probabilmente immaginatevi, se questa è una possibilità fisica, probabilmente diventerà una possibilità tecnologica anche, no? Prima si ipotizza fisicamente, poi si creeranno delle si scopre l'elettromagnetismo e poi si inventeranno dei macchinari che usano l'elettromagnetismo, eccetera, eccetera. Quindi, perché la stessa cosa non può essere con le realtà parallele? Io penso che questa idea di percezione anche del viaggio interstellare di pianeti, eccetera, eccetera, venga vissuta come una visione, ecco, di possibili e infinite realtà parallele per quella specifica bolla chiamato pianeta Terra. Questo poi lo tratteremo nell'ufologia. Ci sono tante cose, ecco, che mi piacerebbe trasmettervi sull'idea di tempo, perché forse è una delle cose più affascinanti, in assoluto, ecco, da affrontare, che va molto di là delle realtà parallele, eccetera, eccetera. Per esempio, ultima cosa, poi magari la continuiamo nel prossimo podcast. Poi, finita questa parte, magari ci rispostiamo su qualcosa di un po' più semplice, accessibile a tutti, perché capisco che tutta questa trattazione è entrata un po' nella complessità, ma è giusto anche essere complessi, come lo ripeto, sempre perché deve, come dire, noi rifuggiamo come società moderna la complessità, vogliamo stare nella superficie, nel semplice, nel facile, ma delle volte è l'approfondimento e la complessità è ciò che c'è di affascinante, ciò che ci dà, ciò che ci avvicina a quel grande mistero, ciò che ci avvicina alla curiosità di scoprire che cos'è veramente l'essere umano. Quindi terminiamo la puntata qui, ma rimanete collegati perché, come vedete, c'è un'infinità di tematiche da trattare. Non abbiamo ancora esaurito l'argomento sul tempo. Prossima volta, tra le varie cose, parleremo anche di tempo quantico zenoniano. Vi ricordate Zenone, il famoso filosofo di scuola eleatica con i suoi paradossi, perché c'è tantissimo di interessante l'analogia con il tempo quantistico e il tempo visto dal filosofo Popper come consecutività di fotogrammi di una pellicola, questo bellissimo concetto di incredibile importanza per noi, e lo ricollegheremo sempre all'idea di tarocchi e di scelta, soprattutto come abbiamo visto, questo è stato un po' il leitmotiv di queste puntate. Bene, vi ricordo sempre, ve li ho citati all'inizio, i prossimi eventi: 25 settembre, Piacenza Esoterica, 7 ottobre parte il corso a Moncalieri di Tarocchi, poi ce ne sarà uno anche dal vivo nel Padovano il 5-6 novembre. Comunque, se volete, potete contattarmi per lezioni private o in ogni caso seguitemi anche sugli altri miei social, soprattutto YouTube, dove pubblico anche video, oltre alle puntate del podcast, anche video su altre questioni e le mie conferenze. Bene, un saluto da Luca Ronchi, ciao, alla prossima!